Radio Emilia Romagna.
Cinema.
La Ville Engloutie. Zimmer Frei e le città mutanti. Chalon-sur-Saône è un'ex città industriale, a lungo luogo di produzione della pellicola Kodak in Europa, fino alla dismissione dell'impianto che ha portato alla perdita di molti posti di lavoro e alla sua successiva demolizione, quasi a volerne cancellare ogni traccia e memoria. Un'assenza forte che ha inciso sul quotidiano degli abitanti, sull'ambiente e sull'assetto urbanistico della zona, in cui si sono innescate inevitabili trasformazioni. Il collettivo bolognese-belga di cineasti Zimmer Frei, dal 2010 impegnato a raccontare le mutazioni dei territori europei attraverso il progetto Temporary Cities, ha deciso di chiudere il ciclo di film proprio in questa città così simbolica per il cinema, immaginandola in uno scenario futuro nel documentario La Ville Engloutie, che ha vinto recentemente la sezione DOC del Festival Visioni Italiane e che fino a maggio si potrà vedere in diverse sale della regione grazie alla rassegna DOC in Tour. Ho raggiunto nella sede bolognese di Zimmer Frei Anna De Manincor, regista del film, e Massimo Carozzi, che con lei ha curato le riprese. A loro quindi la parola per raccontarci La Ville Engloutie. La Ville Engloutie è l'ultimo film che avete inserito nella serie Temporary Cities. Si raccontano i processi di trasformazione, di cambiamento di spazi, di aree, di città e l'impatto che queste trasformazioni hanno negli abitanti. Come sei venuta a conoscenza della storia di Chalon-sur-Saône e come hai realizzato questo progetto?
Parte al contrario il film, perché prima abbiamo avuto una relazione con Chalon-sur-Saône attraverso la rete di produzione che ha prodotto tutti questi film, Temporary Cities, e poi a partire dalla sede di questa produzione, che è l'Abattoir, e produce soprattutto performance nello spazio pubblico, o quello che in Francia si chiama Art de la Rue, che in Italia non esiste come branca delle arti, e attraverso questo produttore che ci ha invitato, l'Abattoir, abbiamo esplorato la città e abbiamo deciso di concentrarci sul suo asse, che è il fiume Saône. È una città ex industriale che sta tra Dijon e Lione ed era caratterizzata da una industria per noi simbolica, che è la Kodak. Kodak France stava a Chalon-sur-Saône e la città era proprio la città della pellicola, e ancor più è la città della fotografia, perché Nissef Fornieps, che è uno dei fondatori della tecnica fotografica, è di Chalon-sur-Saône e c'è un museo molto importante d'archivio fotografico. Perciò la nostra attrazione era molto forte verso questa storia industriale della pellicola, non tanto dell'immaginario cinematografico, della produzione di immagini, ma proprio della produzione del supporto dell'immagine. È una città che dopo la chiusura della Kodak, che è cominciata all'inizio degli anni, è diminuita la produzione all'inizio degli anni 2000 con l'avvento del digitale, e nel 2008, tra 2008 e 2009, la fabbrica ha chiuso ed è stata demolita. Questa è la cosa che ci ha molto colpito, perché è stato proprio raso, estirpato anche l'oggetto del loro passato industriale e produttivo. La demolizione della Kodak è la cosa che ci ha attratto all'inizio, e per questo siamo andati a chiedere proprio al museo Nissef Fornieps, museo della fotografia, delle immagini d'archivio che ci facessero vedere questo evento, che è anche abbastanza surreale, perché nel momento in cui è stata dinamitata l'edificio ne è crollata solo metà, e perciò è stata anche una specie di delusione per l'evento, che doveva essere assolutamente spettacolare e anche, diciamo, molto doloroso per le persone che ci avevano abitato, ma è stato in qualche modo buffo ed è stato ripetuto una seconda volta per ottenere la rasatura dell'edificio. Con questi primi due elementi, il fiume che connota la città fortemente, la sparizione di questa produzione che è molto legata al cinema, è proprio il supporto di tutta la produzione cinematografica, la pellicola. Lungo il fiume abbiamo incontrato alcuni luoghi che ci sono sembrati molto ricchi di altrettanto immaginario, che sono l'ex porto industriale e due quartieri che si stanno in qualche modo restringendo, la popolazione comincia ad andare via perché non c'è lavoro. Dunque è una città che guarda molto al proprio passato come se fosse l'età dell'oro, perché è stata la sua espansione economica e industriale, e questo per noi era, diciamo, era in qualche modo anche deprimente, pensare solo che il passato fosse meglio del presente. Ed è lì che ci è venuta voglia di fare un documentario molto strano in cui i tempi sono ribaltati e l'abbiamo ambientato nel futuro.
E veniamo infatti anche al rapporto vostro con la città quando siete arrivati. Voi dipingete uno scenario appunto avveniristico, e però è anche uno scenario dove si percepisce un disagio, si percepisce comunque una vita che non c'è più, un'incertezza su cosa sarà, no, del domani. E come vi hanno accolto gli abitanti del paese? Erano interessati al progetto, oppure poi anche in seguito vedendo la loro rappresentazione su video sono rimasti magari colpiti di veder impresso questo disagio?
Abbiamo trovato un posto, un luogo in fase di trasformazione, in una lenta fase di trasformazione, ovvero le fabbriche, cioè il comparto, diciamo, industriale era finito, e in questo momento questa città sta cercando un'altra identità. L'industria, diciamo, manufatturiera è chiusa e ci sono altre esperienze più legate all'economia contemporanea, tipo c'è un grande magazzino di Amazon, forse il più grande della Francia. E poi c'è la ricerca di una vocazione turistica, ovvero l'esplorazione del territorio attraverso il fiume. Queste attività in questo momento sono in fase di partenza, diciamo, per cui non sono ancora radicate. Per cui abbiamo trovato e abbiamo voluto anche raccontare questo tipo di trasformazione, cioè questo momento particolare.
Questo passaggio.
Esatto. Cosa è successo? Che diciamo l'immagine che noi abbiamo in qualche maniera sovrapposto alla città dichiaratamente non è un'immagine reale, ok? Noi abbiamo voluto fare una proiezione e soprattutto abbiamo voluto fare una proiezione con connotati post-catastrofe, ecco, ci siamo immaginati questo tipo di scenario. Ed è chiaro che mostrare questo tipo di immagine che noi abbiamo dato a quel luogo, alla città che vive qua, ha creato qualche scompenso, cioè o qualche interrogativo, ecco, nel pubblico, perché la gente appunto: ma perché ci avete dipinti così? E si sono creati, cioè, soprattutto perché, come tutti gli altri film di questa serie, sono stati proiettati per la prima volta nel luogo in cui sono stati girati. E dopo le proiezioni si è aperta comunque una discussione abbastanza viva su questa cosa, cioè sull'immagine che noi abbiamo proiettato su Chalon.
Uno dei luoghi filmati, una corte sul fiume, che è una corte napoleonica dove veniva fatto il cambio dei cavalli, che è nel film, era il luogo della proiezione cinematografica, perciò c'è un effetto anche straniante di vedersi nel presente nel luogo che è stato filmato in un recentissimo passato nel film, ma che sta parlando di un futuro immaginario. E lì, durante il festival, che è Chalon dans la rue, era molto diversa la reazione tra le persone che ci avevano visto girare o che hanno partecipato al film e gli spettatori invece del festival, che da una parte cercavano delle cose molto più, come si può dire, consolatorie, e che hanno trovato un film duro, e invece tra le persone che hanno partecipato al film qualcuno, diciamo, che era nostro alleato nel costruire questa immagine, questa proiezione nel futuro, questa possibilità di vedere la città sotto uno specchio d'acqua e perciò vedere cosa ne rimane di emerso e cosa invece affonda, e qualcun altro invece trovava le proprie cose, le cose che aveva raccontato, deformate da una fictionalizzazione del film documentario. E questo li ha sorpresi e qualche volta anche indispettiti, perché è già una cosa molto difficile raccontare, diciamo farsi filmare prima di tutto, parlare di un luogo che conosci e parlarne al futuro, e poi diciamo vedere tutto questo in una cornice che è ancora diversa, è un'esperienza molto straniante che è tipica del documentario. Penso che non ci sia nessuno che si riconosca nel momento in cui c'è un film che lo coinvolge, è qualcosa che avviene dopo che l'hai rielaborato. In questo caso nel film ci siamo accorti che la nostra immaginazione, diciamo che aveva colpito un punto molto vivo, molto sensibile, perché è un posto che fa anche paura, cioè è un momento che fa paura, e perciò andare direttamente nel futuro e dire qualcosa su come sarà è violento.
Voi avete girato il film in bianco e nero, le scene della demolizione dello stabilimento sono invece a colori. Questo contrasto tra il bianco e nero futuristico della storia e il passato invece a colori stride. Questa scelta come mai è stata fatta?
È abbastanza semplice, cioè volevamo creare un distacco fra il presente, fra questo presente immaginato dal futuro e ciò che è successo nel passato. L'espediente più banale è creare questa differenza attraverso i colori. Ecco.
Un desiderio che abbiamo espresso da tempo con il direttore di fotografia Roberto Beani, avevamo voglia di fare un film in bianco e nero, come avevamo voglia di fare un film di fantascienza o come l'anno prima avevamo voglia di fare un film western. Quando abbiamo una tale libertà, proprio carte blanche da parte della produzione, abbiamo sempre una specie di secondo film parallelo che giriamo insieme al documentario, e questo è stato il caso. Come ha detto Massimo, per sbalzare un tempo sull'altro l'abbiamo fatto attraverso un riferimento di tempo che può dare un bianco e nero, in cui è chiaro che è un bianco e nero ottenuto nel presente contemporaneo del digitale che usiamo adesso, ma che è come una specie di cannocchiale rovesciato sul cinema del passato che noi abbiamo assorbito. E invece la demolizione della Kodak, tra l'altro, è un colore particolare, perché sono riprese fatte in bassa definizione, sono dei VHS o uno di questi VHS che è ancora più antico, ma quello della Kodak è un mini DV, perciò è un colore, ha una pasta.
Ha una pasta che si lega a un passato recente, ecco, sì. Che però già, diciamo, questo gap tecnologico che appartiene a un passato recente, perché il mini DV è stato in auge fino al 2000. Noi gli ultimi lavori che abbiamo fatto sul Mina 2 risalgono al 2009-2010, però già ti dà l'idea di un passato
arcaico.
Ecco.
Temporary Cities è un progetto che è partito nel 2010, è stato un percorso lungo, articolato, che vi ha condotto in varie località d'Europa e in vari contesti eterogenei. E secondo voi come stanno cambiando le città in Europa?
Da una parte ci sono alcune città che si stanno assomigliando sempre di più, le grandi città dove siamo stati, a Budapest, Copenaghen, Marsiglia, che sono delle capitali, hanno delle zone della città di recente trasformazione che tendono a uniformarsi, danno lo stesso tipo di servizi, hanno dei luoghi riconoscibili che sono dei brand globali, tentano di dare una specie di senso di familiarità e di sicurezza che sembra essere una delle preoccupazioni più grandi. Non si capisce perché debba essere diverso che in qualsiasi altro luogo, diciamo, tendono a spianare la caratteristica, proprio il genius loci del luogo. È come se stesse succedendo se stesse formando una geografia a strati sovrapposti, ovvero quando guardi la carta geografica dell'Europa ci sono dei luoghi collegati tra di loro che sono anche quelli in cui noi ci muoviamo facilmente, uno essendo europei e avendo, diciamo, imparato a lavorare in questa maniera, ovvero con l'intercambiabilità di alcuni paesi per fare un lavoro che dentro un paese solo sarebbe impossibile fare. C'è molta mobilità di una certa classe di persone che fa di questa mobilità uno strumento di lavoro e forse anche un privilegio. E perciò ci sono dei luoghi che sono le stazioni di scambio, che sono le grosse città, che sono collegate tra di loro, che sono una specie di paese unico, in cui sono tutte collegate. Dopodiché sotto c'è un'altra geografia che invece è tutto quel territorio specifico che non potrebbe essere in nessun luogo. E questo per noi è stato particolare perché nei film invece dedicati a luoghi molto specifici e molto piccoli come Mutonia, Sant'Arcangelo di Romagna o l'isola di Terschelling in Olanda, che sono luoghi che sono ritenuti come lontanissimi da tutto, nonostante siano fisicamente vicini alla capitale Amsterdam o Sant'Arcangelo, che è vicinissimo a Rimini, a Bologna, ma sono delle altre dimensioni. E lì a me sembra di trovare una ricchezza molto grande in cui anche i bisogni allora sono diversi, perché nel momento in cui tu ci vai e impari a conoscerli, ti affezioni a delle cose che sono super locali. Non hai bisogno di ritrovare Starbucks o Intimissimi per sentire che sei al posto giusto e sai cosa fare, sai dove andare. Questa credo che un po' ci tornerà indietro come un boomerang, questa grossissima anche richiesta che noi facciamo come cittadini e come consumatori di avere luoghi omogeneizzati. Penso che in qualche maniera la pagheremo, perché questa economia qui ha un punto di saturazione, cioè già arrivata praticamente. Come sono scomparsi i negozi di alimentari dai nostri quartieri, sono comparsi gli ipermercati, sono falliti gli ipermercati e adesso cominciano le grosse case di distribuzione, fanno i mini market negli stessi luoghi in cui esistevano gli alimentari di 20 anni fa. A me viene da dire, ma possiamo anche pensarci prima nel proteggere delle attività o nel incentivarle, che sono super locali, non sono scambiabili con altre.
Non basta fare le start-up, non basta trasformare i giovani in imprenditori brillanti che hanno idee da mettere sul mercato, perché per creare, diciamo, differenza, almeno questo è quello che penso io, che pensiamo noi, ci vuole forse qualcosa di più slegato dalla monetizzazione, ecco.
Per conoscere le date delle proiezioni sul territorio potete consultare la pagina di DocinTour sul sito cinema.emiliaromagnacreativa.it. Buona visione da Anna Sbarrai. With your voice, soothe my flaming source. Come ignite the sun in me. Come ignite the sun in me. Come perceive the sun in me.